La mattina dopo di questa pandemia che ha colpito tutti e tutto il mondo, la immagino come un tempo in cui ci vorrà grande pazienza. Un tempo in cui dovremo rimettere a posto i pezzi, uno ad uno. Perché purtroppo non ci sarà un interruttore che ci restituirà le nostre vite automaticamente. Non torneremo indietro e tutto sarà come prima. Ma ci sarà una lenta ricostruzione. Piano piano dovremo riconquistare dei pezzi delle nostre vite, dei pezzi della nostra libertà, e il quadro finale sarà diverso.
Mario Calabresi è un esperto di mattine dopo. Ci ha scritto un libro qualche mese fa per ragionare su come rialzarsi dopo una tempesta che ti sconvolge l'esistenza, come è stato per lui dover lasciare all'improvviso la direzione della Repubblica. È la persona giusta, quindi, a cui chiedere per prima di immaginare come sarà il giorno dopo la fine di questa pandemia. E come saremo noi, tutti? Saremo migliori o peggiori? Ne verremo fuori completamente cambiati oppure resisteremo, aggrappati alle vecchie abitudini? Credo che in questi giorni pieni di angoscia ci sia bisogno di pensieri, di ragionamenti, di risposte, parole e suoni che permettano di immaginare il futuro. È quello che farò in questa serie di podcast insieme a Mario Calabresi, appunto, e ad altri 7 artisti, scrittori e creativi a cui chiederò, naturalmente a distanza, di andare oltre la quotidianità della quarantena e raccontare la loro idea su quello che accadrà. Perché qualcosa, di sicuro, accadrà. Io sono Carlo Annese e questo è Domani. Lo dico subito, prima di cominciare. Questo podcast è prodotto con il sostegno di Room Zacapa, un sostegno discreto, ve ne accorgerete voi stessi. Ma è particolare che ci sia proprio questa combinazione tra un podcast, e cioè uno dei nuovi strumenti che l'emergenza ha fatto scoprire a un pubblico in cerca di contenuti di qualità, e un brand che nei mesi scorsi ha organizzato a Milano uno dei festival più originali tra cibo e letteratura noir, fino alla chiusura obbligata dalla pandemia. Ora, potrà forse sembrare fuori luogo parlare di cultura mentre siamo ancora in emergenza, abbiamo perso familiari o amici e iniziamo a interrogarci su una possibile seconda ondata di contagi, ma credo che alzare lo sguardo possa darci un senso di normalità, o di eccezionale normalità, se volete. Eugenio Barba, fondatore dell'Odin Theatret, un'istituzione del Teatro Europeo di Ricerca, in una lettera pubblicata sul sito Gli Stati Generali ha scritto:
«Se l'arte è un'esperienza che spiazza l'individuo facendolo riflettere sulla sua condizione, allora i tempi che viviamo sono artistici. Ogni arte è artificialità e si manifesta in un modo di pensare e di agire che non corrisponde agli abituali criteri e atteggiamenti della vita normale. Viviamo una sbalorditiva realtà che obbliga ad alterare radicalmente i nostri ritmi, percorsi e modi più semplici di essere e regolarci. Alcuni di noi la vivono come una restrizione, altri come un momento di libertà e raccoglimento su se stessi».
E allora usiamoli questi tempi artistici, come li chiama Barba, per chiederci come sarà domani. Mario Calabresi, andrà davvero tutto bene?
Tutto bene, grazie ragazzi.
La frase è bellissima e incoraggiante, soprattutto nei primi giorni, forse nelle prime 2 settimane. Andrà tutto bene. Oggi la sento forse meno vera, o forse non riesco più a sperare che andrà tutto bene nel senso che tutto tornerà come prima. Andrà tutto bene se saremo vivi, e questo è fondamentale, ma porteremo dietro le cicatrici, i problemi, le ferite, le mancanze, i vuoti.
Nel tuo libro, la mattina dopo, hai scritto:
«Una cosa l'ho imparata da bambino, che se i rovesci si impara ad accettarli e si ha pazienza di alzare lo sguardo, allora diventano vere le parole di Leonard Cohen. In ogni cosa c'è una crepa, è da lì che passa la luce».
Partendo dalla tua esperienza, allora, ci aiuti a capire come possiamo trovare la giusta prospettiva? Come si riesce a scorgere quel fascio di luce in questo momento buio?
La cosa fondamentale è farsi una ragione delle cose. Farsi una ragione di quello che è successo e di quello che sta succedendo. farsi una ragione non vuol dire accettare in modo supino oppure farsela andar bene così o non reagire. Significa partire dal dato di fatto, cioè dire: questo è accaduto, questo sta accadendo a tutti. Se si prende coscienza, allora è possibile provare a costruire e guardare avanti. Guardare indietro, invece, è pericolosissimo. Cioè vivere nella nostalgia di quello che era o di quello che si sarebbe potuto avere in questo momento può essere anche devastante o sicuramente deprimente.
C'è un altro passaggio del tuo libro che mi è piaciuto, molto lirico ma altrettanto importante, in cui scrivi:
passata l'onda della tempesta, sulla spiaggia restano i segni, i frammenti, i pezzi da recuperare. Torneranno normalità e calma, ma osservando con attenzione, si scopre che il paesaggio è cambiato, si è trasformato e non tornerà uguale.
In che cosa è già cambiato il nostro paesaggio in queste settimane?
Beh, sono cambiate tantissime cose. La prima delle quali è la consapevolezza della nostra fragilità. Noi abbiamo pensato di essere forti, onnipotenti, grazie alla medicina, alla scienza, alle migliori cure. Pochi anni fa si è cominciato a parlare di come si può arrivare a vivere fino a 120 anni. Ci preoccupavamo delle bacche di goji. E improvvisamente la natura ci ha ricordato che siamo precari, che all'improvviso le cose possono cambiare. E questo cambierà completamente la nostra percezione. E quindi c'è una maggiore consapevolezza, secondo me, dell'eccezionalità del tempo normale. Quello che a noi manca di più oggi è proprio il tempo normale, è la routine, è quello che non ci dava più gioia, perché era normale uscire, andare al bar, incontrare gli amici, prendere un caffè, andare a lavorare, essere liberi, cose che non si possono più fare in questo momento e che comunque sia non si potranno fare per lungo tempo se non con precauzioni o comunque con diffidenze, con timori, con paure. In questo momento stiamo anche vivendo una bellissima primavera. E allora pensavo: beati quelli che hanno uno spazio, hanno un giardino e possono stare lì a goderselo. Poi però ho pensato che non mi basterebbe, perché la differenza la fa la socialità. Quello che mi manca è un giardino dove posso vedere le altre persone. Quello che mi manca è la metropolitana dove posso osservare gli altri. E questa è la mancanza più grossa per me. Questa cosa sta durando più tempo di quanto avremmo immaginato e sta lasciando dei segni che rimarranno. Io ho due figlie gemelle che dovevano fare l'esame di terza media quest'anno. L'esame di terza media non ci sarà, verrà cancellato. Ecco, loro saranno gli unici, quelli di questo anno, che non avranno fatto l'esame di terza media e già questo lascerà una traccia di eccezionalità nelle loro vite, di differenza che non può essere rimossa. Siccome il rientro sarà lento, e questa probabilmente difficile immaginare che potrà essere un'estate con le spiagge affollate, in cui saremo tutti insieme, i traghetti, gli aerei pieni, i villaggi vacanze, se noi togliamo questo, io credo che ci rimarrà memoria di questa assenza, di questo vuoto.
Tu insisti molto su un concetto, la consapevolezza. Dici che bisogna farsi una ragione di quello che è successo, essere consapevoli della fragilità del genere umano. Allora ti chiedo, pensi che questo domani che stiamo aspettando possa essere il giorno in cui la maggior parte di noi affronterà le grandi sfide del futuro, appunto, con una nuova consapevolezza e magari sarà anche pronto a cambiare tutto, a fare una rivoluzione? Per esempio, penso al rapporto con l'ambiente.
Allora, io non credo che cambierà tutto, perché l'uomo è un animale tendenzialmente conservatore, che ama ripetere le cose, i gesti, ma alcune cose resteranno. Le consapevolezze a cui penso sono di diverso tipo. La prima ha a che vedere con la salute. L'idea che ci sembrava quasi normale, accettabile, che si dovesse risparmiare, e quindi ci fossero ospedali da chiudere, posti letto da diminuire era qualche cosa che poteva essere accettato in un tempo in cui stavamo bene, in un tempo di benessere, di vacche grasse. Nel momento della difficoltà ci siamo resi conto in maniera fortissima sulla nostra pelle quanto invece è fondamentale avere un sistema sanitario che funzioni. E questo quindi è un punto. Il secondo sono delle cose che normalmente non fanno notizia, che sono la prevenzione e la programmazione. E qui è mancata la prevenzione e la programmazione. E poi c'è l'ambiente.
My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now.
Noi abbiamo sempre pensato all'ambiente, l'idea del riscaldamento climatico, e quindi poi veniva banalizzato, fa troppo caldo, oppure ma quest'anno fa molto freddo, c'è la neve, cosa volete che sia. Però c'è un altro dato, il disboscamento, la violenza dell'uomo di entrare in tutti gli habitat e di non lasciarne più di intoccati. Stiamo capendo che ha fatto sì che quelle specie animali che stavano distanti da noi oggi non hanno più il loro habitat perché li abbiamo distrutti e quindi entrano in contatto con noi, che siano i pipistrelli, che siano le scimmie, i serpenti, i pangolini. Noi andiamo dentro quegli habitat e mettiamo a rischio la nostra esistenza. Distruggendo l'ambiente, distruggiamo anche la nostra possibilità di vivere. E questo è anche da pensare, da riflettere sulla nostra vita nelle città. Noi abbiamo pensato che grazie alla tecnologia, grazie alla nostra efficienza, potevamo vivere in città sempre più gremite. Ci siamo resi conto poi che questa è una malattia che ha colpito di più Milano e New York di tutto il resto. Significa che i luoghi più compatti, più gremiti, più dinamici sono stati più colpiti. Questo non significa che dobbiamo buttare via la dinamicità, ma significa che dobbiamo stare più attenti, essere più rispettosi. Io credo che questo tempo ci insegni anche ad avere un ritmo di vita che sia più in sintonia con la natura.
Il virus può diventare più buono? Sì, tipicamente i virus tendono a diventare più buoni. Perché?
Con il coronavirus dovremo conviverci per lungo tempo finché non ci sarà un vaccino.
That's really very flexible. We just had a conversation with the president in the Oval Office talking about
Roberto Burioni, Fabrizio Pregliasco e poi Anthony Fauci, il piccolo italo-americano che Donald Trump ha ingaggiato per affrontare l'emergenza, non immaginando che gli avrebbe dato filo da torcere. Sono nomi e voci che abbiamo imparato a conoscere: virologi, immunologi, biochimici. Figure e scienze di cui non conoscevamo neanche l'esistenza, che sono diventati nel frattempo fondamentali per analizzare i dati e prevedere più o meno come andrà a finire. Tom Nichols, che ha pubblicato un saggio sulla morte della competenza, ispirandosi proprio a Trump, ha scritto sul sito politico che questa pandemia sta finalmente restituendo serietà al mondo. La competenza conta di nuovo, dice Nichols. Abbiamo ricominciato a fidarci degli esperti. E sempre su Politico, Sonia Traus, un importante sindacalista, ha aggiunto:
almeno per i prossimi 35 anni potremo aspettarci che il rispetto pubblico per la competenza, quantomeno nel campo della sanità e della virologia, verrà ristabilito, in tutto o in parte.
Mario, credi che possa durare davvero così a lungo il rispetto, la fiducia nei confronti di chi ne sa qualcosa di più, oppure i politici riprenderanno il sopravvento?
Questa pandemia è arrivata nel momento più basso di fiducia e credibilità negli esperti. In tutto l'Occidente, in questi ultimi 10 anni, abbiamo assistito a una demolizione dell'idea degli esperti. Siamo partiti con gli economisti e eravamo arrivati ai medici e agli scienziati, con questa idea che tutto poteva essere messo in discussione e che magari gli esperti erano una casta o degli impostori. Ecco, questo che è accaduto ha rovesciato il tavolo. Abbiamo bisogno di capire. Voglio qualcuno che abbia studiato tutta la vita questo. Quindi penso che per lungo tempo, 35 anni mi sembrano francamente troppi, però diciamo per qualche tempo, per qualche anno, noi assisteremo a una sparizione degli incompetenti che blateravano. quelli lì non avranno più diritto di parola. Però questo non significa che rispetteremo sempre gli esperti.
Bring down that anxiety, bring down that fear, bring down that paranoia, and we're going to get through it because we are New York and because we've dealt with a lot of things and because we are smart. You have to be smart to make it in New York.
Questa è la voce di Andrew Cuomo in un video molto commovente sull'orgoglio di essere newyorkesi, peraltro con un tono un pochino diverso da quello sulla Milano che non si ferma mai.
Dobbiamo oggettivamente lavorare affinché questo virus non si diffonda, ma non si deve nemmeno diffondere il virus della sfiducia. Milano deve andare avanti.
Cuomo, che è il governatore dello stato di New York, il 5 aprile ha scritto in un tweet: «Vorrei poter promettere ai newyorkesi che tutto questo finirà presto. Non posso. Quello che posso promettere è che continuerò a comunicarvi i fatti e prenderò decisioni basate sulla scienza e sui dati». Allora ti chiedo, questo ritorno della competenza, non credi che contenga anche un potenziale rischio, e cioè che i tecnici si sostituiscano ai politici e che al posto di una dittatura si possa affermare una tecnocrazia?
Ma no, non la vedo così tanto. Io vedo di più l'altro rischio, cioè la politica dovrebbe assumersi la responsabilità delle scelte, anche delle scelte impopolari. Deve riuscire a avere la vista lunga, guardare lontano. Negli ultimi anni non l'ha fatto, ha vissuto di piccolo cabotaggio. I populismi non sono altro che risposte semplici e semplificate a problematiche complesse. Quello che io temo nel dopo sarà quella parte di politica che insegue un consenso facile, che arrivino a cavalcare il malessere. La fatica del nostro vivere sarà forse raddoppiata, triplicata. Difficoltà economiche, risistemare le cose, far funzionare le scuole. Come dicevo all'inizio, ci vorrà molta più pazienza. Ecco, su questo io temo che si infilino politici che cercano di semplificare e che diano poi la colpa agli altri.
In quel tweet, il governatore Cuomo diceva anche un'altra cosa, che riguarda invece il giornalismo e quindi riguarda anche un po' te. Continuerò a comunicarvi solo i fatti, affidandomi alla scienza e ai dati. Ecco, tu hai fatto una scelta più o meno obbligata. Ti stai dedicando sempre meno al giornalismo in tempo reale, con i suoi limiti, la sua imperfezione, la scarsa competenza, o peggio ancora, l'informazione di parte, per fare sempre di più un giornalismo del giorno dopo, un racconto molto pensato e poco urlato. Come sei arrivato a questa idea più lenta della tua professione?
Io ho fatto per 25 anni il giornalista, iniziando all'agenzia ANSA, e poi non so, ero l'11 settembre negli Stati Uniti per la stampa, ho fatto le elezioni americane per Repubblica. Ho vissuto sempre sulle notizie, sul tempo reale. È stato qualcosa di bellissimo, però è stato anche una cosa che mi ha un po' sfinito, un po' svuotato, e soprattutto la velocità degli ultimi anni in cui si insegue l'ultimo tweet di Trump, l'ultima battuta di Salvini.
Alle famiglie non è arrivato un euro di aiuto.
L'ultima conferenza stampa notturna di Conte.
Buonasera a tutti. Abbiamo appena predisposto un nuovo DPCM.
E tutto questo io lo trovo privo di significato. Cioè, il rincorrere queste notizie impedisce di fare giornalismo. Per me giornalismo non è semplicemente mettere su un video, su uno schermo o sulla carta la rappresentazione di quello che sta accadendo, ma è dare degli elementi per capire. Bisogna comprendere che cosa è successo. Alla scuola di giornalismo di Stanford University, che è una scuola di giornalismo che sta in un'università della Silicon Valley, quindi nel posto dove ci sono Google, Facebook, Apple e dove quindi dovrebbe essere tutto tempo reale, lì insegnano agli studenti che il giornalismo è il giornalismo di 4 giorni dopo. 4 giorni dopo significa che tu hai bisogno di tempo per capire e poi per spiegare. perché se non metti insieme tutti gli elementi, allora le cose non possono essere chiare. E allora io trovo molto più affascinante oggi fare un lavoro che non è meno intenso, però è più paziente, per mettere insieme gli elementi e raccontare storie di persone.
E queste, appunto, sono le altre storie, quelle che danno vita alla tua newsletter.
Incredibile, sono partito con questa newsletter il 21 febbraio, era un venerdì ed è esattamente il giorno del famoso paziente 1 di Codogno, in cui noi abbiamo messo il timbro sul fatto che l'epidemia fosse arrivata in Italia. Qual è l'idea che c'è sotto? Non di raccontare altre storie, cioè marginali, laterali, parliamo d'altro, ma di prendere i temi dell'attualità, della cronaca, e provare a vederli con un punto di vista che sia leggermente spostato, un po' più distante, un po' più approfondito.
Mi aveva colpito, all'inizio dell'epidemia, uno dei primi articoli che hai scritto sulla newsletter. Era un'intervista, se non sbaglio, con il capo dei rianimatori della terapia intensiva dell'ospedale Sacco di Milano. I quotidiani e i telegiornali in quei giorni cercavano di definire i contorni dell'emergenza, provavano a mettere insieme i numeri, i luoghi, a costruire il contesto. A te, invece, sembrava che interessasse soprattutto dare un volto, dare una voce a quello che stava iniziando a succedere negli ospedali.
Mi è piaciuto molto questo pezzo su Antonio Castelli, questo medico, e l'ho tradotto anche in inglese e l'ho mandato a una rete di giornali e giornalisti di cui faccio parte, che si chiama World Editorial Forum, che mette insieme, io ci partecipavo in quanto direttore prima della Stampa e poi di Repubblica. Mi ha colpito che questo articolo è stato preso da tantissimi dei giornali, dal South China Morning Post di Hong Kong allo Straits Times di Singapore, ed è stato pubblicato in Irlanda, in Danimarca, sulla Süddeutsche Zeitung in Germania, in Portogallo, in Messico, in Brasile, perché non era una notizia, ma era un racconto e una storia che contenevano una spiegazione, una chiave di lettura. Ecco, questo è il giornalismo che mi piace. E questa consapevolezza di capire le cose e quindi di essere anche dei cittadini più consapevoli è la stessa cosa che io mi auguro che tutti noi ci possiamo portare dietro alla fine di questa emergenza, alla fine di questa pandemia.
Con Mario Calabresi sto lavorando da alcuni mesi a un podcast d'inchiesta. È praticamente pronto e sarà pubblicato su Storytel appena si vedrà un po' di luce in fondo al tunnel, un domani speriamo non troppo lontano e idealizzato. Nel frattempo, Mario ha cominciato a utilizzare sempre di più Instagram e Facebook e il pomeriggio ha realizzato delle dirette a cui, peraltro, ha fatto intervenire spesso dei fotografi, convinto che la fotografia non sia un accessorio, ma, soprattutto in tempi come questi, che abbia una capacità di sintesi molto più efficace della parola scritta o di quella parlata.
Benvenuti a Calabresi, il mio spazio Facebook. Questo è un live di Facebook, un Facebook Live per la precisione, il primo che io abbia deciso di fare in questo periodo e il primo che faccio da casa.
Facebook, insomma, è la sua concreta mattina dopo, il futuro che è già iniziato. Lì, su quella piattaforma, Mario Calabresi ha costruito una comunità, cercando quel contatto diretto con il pubblico che i giornalisti spesso e volentieri evitano e che invece è fondamentale per capire dove va il mondo.
Ho cercato di dare un luogo a qualcosa che avevo in forme diverse. Quando sono stato direttore della Stampa, io mi sono preso l'onere, perché è stata una fatica, per quasi 7 anni, di rispondere tutti i giorni alle lettere dei lettori. E poi avevo incominciato a fare una newsletter che si chiamava La cucina dei giornali, in cui raccontavo un po' il dietro le quinte di come avevamo pensato e fatto il giornale. Cioè avevo costruito un rapporto forte con i lettori della Stampa. Così come un rapporto forte l'ho sempre costruito con i miei libri. Da quando non sono più, da ormai un po' più di un anno, direttore di un giornale, sono fuori dalle organizzazioni, ho pensato che valeva la pena trovare un luogo dove strutturare e dare uno spazio, una casa a questo rapporto. Le dirette di Facebook che cosa hanno di bello? Che le persone fanno domande, interagiscono, cioè c'è una vivacità, c'è un incontro. La cosa incredibile è che tantissime delle storie che io racconto le ho trovate e mi arrivano da segnalazioni di persone, di questa comunità di lettori, che è una comunità che ormai sono più di 100.000 persone. Allora, ci sono anche comunità molto più grandi, ma a me non interessava andare a cercare i grandi numeri. Per me è fondamentale avere una comunità in cui c'è un'empatia e c'è un racconto in cui si comprendono i fatti attraverso le persone.
Qualche tempo fa, Naomi Klein, l'autrice di Nologo, il celebre saggio sulla globalizzazione, ha esaltato il potere unificante dei social media. Ha scritto: «Siamo davvero fortunati a poter ascoltare le voci degli altri, leggerne i pensieri e vederne i volti, anche se solo sugli schermi». Su questo, però, voglio farti sentire anche quello che ha scritto sul New York Times Kevin Roose, che notoriamente è uno dei critici più severi di Internet. Ascolta.
Se c'è un lato positivo in questa crisi, è possibile che il virus ci stia costringendo a utilizzare Internet come doveva sempre essere usato, per connetterci, condividere informazioni e risorse e trovare soluzioni collettive per problemi urgenti. È la versione sana e umana della cultura digitale, la tecnologia come ponte attraverso le distanze fisiche.
Mario, allora ti chiedo, Internet è davvero così capace di unirci?
Internet è un mezzo. Ha fatto anche dei cambiamenti nel messaggio, non c'è dubbio. Però è un mezzo che tu puoi riempire di contenuti, buoni, cattivi, divisivi, oppure che tengono unite le persone. Puoi costruire ponti o distruggere. Io penso anche l'acciaio può servire per costruire armi, oppure per costruire ponti, per l'appunto. È quello che ci mettiamo dentro. Io in 7-8 mesi che faccio questo esperimento quotidiano non ho mai ricevuto un insulto. Nessuno si è insultato, non c'è mai la bava alla bocca, perché se tu sfidi le persone a dare il meglio, questo otterrai. Naturalmente, se io mi metto a insultare, a deridere, a ironizzare, è ciò che semino ed è quello che raccoglierò. Se invece io invito le persone a raccontare, riflettere, parlare e gli porto storie, quello che ne tornerà, secondo me, sarà riflessione, condivisione e ragionamento.
C'è un'ultima domanda, anzi, in realtà una richiesta, che faccio a te e che farò a tutte le persone con le quali dialogherò nelle prossime 7 settimane in questo podcast. C'è un libro, un film, una storia che può riassumere, secondo te, il punto da cui ripartire? Quella luce che attraversi la crepa, per citare Leonard Cohen di cui parlavamo all'inizio, e cominci a illuminare il nostro benedetto domani?
Ho in testa due cose. Una serie televisiva di pochi episodi che è su Netflix e che si chiama Afterlife, di un comico inglese che si chiama Ricky Gervais.
Allora, come sta?
Una buona giornata è quando non vado in giro con la voglia di sparare al primo che passa e poi puntare la pistola su me stesso.
Male, quindi.
Questa serie racconta un uomo che rimane vedovo e che è pieno di rabbia e che quindi può permettersi di essere cattivo, politicamente scorretto, aggressivo, fastidioso. E piano piano però gli accadono delle cose che gli reinsegnano il valore della vita e anche essere una persona migliore. E poi per me c'è una foto, l'ho messa con un breve racconto nella mia newsletter, ed è una signora, Raffaella Bologna, che sta in Piemonte, a Rocchetta Tanaro, che ha un'azienda di vino che ha piantato una vigna di Barbera e mi ha mandato la foto della vigna di Barbera che ha piantato. E allora io ho pensato che nel momento di crisi in cui non si sta vendendo il vino perché tutti i mercati sono fermi, piantare una vigna significa fare un gesto di amore per il futuro. Significa pensare, la vigna ci vorranno 4-5 anni prima che possa dare vino. Significa però pensare che bisogna mettere semi di futuro e avere la pazienza di coltivare questo futuro.
Ti ringrazio molto, Mario.
Grazie a te.
La storia della vigna nuova mi fa tornare in mente una poesia di Tonino Milite che si intitola Fiorirà e che proprio Mario Calabresi ha citato nel suo libro La mattina dopo. Ho chiesto a Gianluca Iacono di leggerla per chiudere questo primo episodio di Domani. Ci sentiamo presto con Ester Viola.
Ancora e ancora fiorirà l'albero. Questo soltanto voglio sapere, di fronte al finale, sommesso splendore, di tutte queste foglie cadenti.
Domani è un podcast condotto da Carlo Annese e prodotto da Piano P con il supporto di Room Zacapa. Hanno collaborato Francesca Bottenghi e Francesca Negri. Letture di Gianluca Iacono ed Elena Scalet.